Dimmi Mario, dimmi.
Allora ce l'ho con te, Crociani.
Sì, parla bene, togli viva voce, l'auricolare, il Bluetooth, i fili del cazzo, quello che
ha. Non posso farlo, non posso.
Ma se non puoi fare, allora vai a fare in culo e non chiamare. Scusa,
ma vai
Mario.
A fare in culo tu.
Ma non chiamare, imbecille! Se hai il telefono così, non chiamare! Non chiamare! Non chiamare! Se hai il telefono così, non chiamare, imbecille!
Ma perché è sempre questa trasmissione? Ma perché tutto viene trasformato in una rissa? Perché?
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Ci abito io davanti a quel palazzo, a Varenzo. Tra ristorazione, rave, spaccio, retate, riesci a abbiarti a Santa Croce e Gerusalemme lì davanti, poi ne riparliamo. Arzetta, va a vedere chi è Arzetta, Parenzo, poi ne riparliamo. Che gli chiedono i soldi per entrare là dentro ai poverelli. Tutti compagni, tutti froci col culo dell'altri, Parenzo!
Ho parlato con Boc, ha detto che la moto vanno a fanculo perché sei razzista, finalmente l'hanno capita a starati la convinto russi ma di vuoto lo quasi e tieni le palle di mandare questo messaggio ne si chiama non ce l'hai le palle lotta le.
Chiamano tutto che inculano.
Vaiù. C'è qualcuno in linea? Lo sentiamo, pronto?
Alberto Cottardo, talebano proibizionista, muori!
Grazie!
La povertà è una cosa sacra. Non per niente Gesù Cristo dice il contrario di quello che ha detto Di Maio. I poveri li avrete sempre con voi. Ministro degli interni così non l'ho mai visto, mai.
Sto tornando, merde, 130, Crociani, Parenzo, la zanzara, si vola!
Gambia!
Ich hab da gerade so ein Projekt, super. Noch nichts Konkretes, aber sehr geil. Businessmäßig hab ich mich da noch nicht festgelegt. Irgendwas im Creative-Bereich. Auf jeden
Fall. E andiamo avanti, caro David, andiamo avanti.
Eccoci qua.
Sempre qui sul pezzo a battagliare, amico mio.
Pronto.
A battagliare con questo mondo della realtà che incombe, che ti si appiccica addosso, che ti schiaffeggia in faccia la realtà. Non quella come ha scritto ieri qualcuno dei poteri forti, anzi fortissimi che frequenti. I poteri fortissimi o debolissimi,
debolissimi.
I poteri
pare,
fortissimi. Tu preferisci frequentare il professore nonché senatore a vita Monti piuttosto che un operaio, piuttosto che un cameriere, piuttosto che un autista dell'ATAC, piuttosto
non è
che un tassista, piuttosto che un signore qualunque.
Questa.
Cioè, ti senti più attratto, ti senti più attratto da queste persone?
No.
Sì, sì. Se dovessi scegliere passare una giornata con Fabrizio da Milano
ma
con
questi qua che chiamano sono dei dementi. Ma
dai,
no, ma che c'entra? Ma sono mica persone normali quelle
ma
che chiamano.
puoi capire la realtà, da chi la puoi capire la realtà? Da Monti,
spesso,
da Monti o da Fabrizio da Milano? No, da chi
Fabrizio
la capisce
da Milano è uno spostato sottoposto a psicofarmaci, quindi voglio dire, è che è ex tossicodipendente, nonché credo anche
beh, che c'hai? Beh, che cosa hai con quei tossicodipendenti?
Non è una persona, nulla, ma voglio dire, non è che Fabrizio da Milano, il mondo
è più interessante capire il mondo con gli occhi di Fabrizio da Milano o con gli occhi del professor Monti?
È un disadattato mentale, ma tu paragoni un disadattato mentale, quello è un disadattato mentale, Fabrizio da Milano, dai.
Senza Giordano non so stare, lo dice Giordano insieme a un tassista.
Sì,
abbiamo l'audio? Abbiamo l'audio di Giordano insieme al tassista? Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo, benissimo. Senza Giordano non so stare.
Ce l'ho qua io.
E allora sì, vai, non ti preoccupare, dopo lo mandiamo, non lo mettere tu. Invece abbiamo Giordano scatenato, ovviamente, contro il monsignore, contro
dov'è
il monsignore.
Dov'è?
Avanti tutta,
perché
senti, avanti
così
tutta.
Perché sei incuriosito da questa cosa? Io non avevo dubbi.
Perché voglio sentire Giordano all'attacco.
Mario
lo
Giordano.
Voglio sentire all'attacco.
Mario Giordano.
Quello dove è andato il cardinale dicendo aiutato un business. Lì dentro ci sono attività, c'è appunto un ristorante, sono andato a vedere anche, volete vedere il menù del ristorante? Eccolo qua, guardate, il menù dell'osteria, ci sono anche delle cose interessanti, tagliolini con cernia, totani e patate, quello, cioè è ovvio, se non c'è la luce come fa a funzionare il ristorante? Il cardinale ha dato la possibilità al ristorante di continuare a funzionare. Petto. Questa settimana, questo è quello che va in onda qui un po' come, ma va in onda venerdì questo, 17 va in onda, va in scena venerdì, si chiama l'Amen Rave, Amen, Amen, il cardinale probabilmente ha sentito la parola Amen e ha detto devo andarli a aiutare, non è possibile che non facciano la grande festa. Ma fai quello con la musica forte, il rave, fammelo partire, vai Donato. Eccolo qua, musica, musica, falla sentire, eccolo qua. Sentite, vedete perché c'è bisogno, eccoli, vedete perché c'è bisogno dell'elettricità. C'è bisogno dell'elettricità perché altrimenti come fanno a fare queste feste? Feste poi dove immagino ci sarà alcol, chi lo sa, magari qualcuno ipotizzo, magari qualcuno anche qualche droghettina, queste grandi feste. E il cardinale è andato a aiutare tutta questa attività illecita. Tutta illecita. Ah, dimenticavo Donato, meno male che ci sei. C'è fatto anche il cardinale molto, perché in questo locale immobile occupato, fra le varie feste, si fa anche il gender erotica party. Il cardinale. Gender, volete che il cardinale non aiuti chi organizza il gender erotica party? Caro cardinale, ma se lei vuole aiutare questi bambini, come diceva, perché non li prende e non li porta in una di quelle case, di quei conventi che sono vuoti e li toglie da lì, da una situazione di illegalità? Perché non li prende e non li porta tutti? E c'è tante case, 2000 miliardi, non le mancano mica le case. Perché non lo fa, caro elemosiniere? Perché non lo fa?
Marione, in questi casi non parlo di Marione Borghetti o Mario Giordano, ti vorrei abbracciare fortissimo, amico mio. Ti abbraccio fortissimo. Fortissimo. Ti abbraccio fortissimo.
Hai reso questa trasmissione una succursale
di fuori d'accordo.
Una succursale.
Sentiamo Giordano.
Una succursale di periferia, peraltro. Una succursale. C'è la sede centrale che è fuori d'accordo.
Ti abbraccio fortissimo.
Questa è una succursale.
Mario, quando dici queste cose, ti abbraccio.
Ti abbraccio fortissimo. Il bidello di
comunque,
Mario Giordano,
proteste ormai per le feste. Leggo su un quotidiano romano: proteste per le feste allo Spin, che è il palazzo quello occupato. Ora basta con le notti insonni. Tu stai dalla parte delle persone che hanno occupato illegalmente e fanno affari in quel locale lì, in
io
quello stabile lì. Sei dalla parte di
queste
persone.
A cui voi avete staccato
l'ossigeno. Sei un mistificatore.
Io sto dalla parte di quella
nel
signora.
Nel weekend sì che fa la discoteca, musica fino all'alba.
A cui
la signora.
Voi avete staccato l'ossigeno.
Ma staccato l'ossigeno
per respirare.
Affari in nero.
Bravi.
E zero regole. Affari in nero e zero regole. Questo si legge. Questo si legge. E tu sei dalla parte dell'illegalità,
parte
delle persone
della
che fanno
signora,
affari in nero. Vergognati.
Della signora
ti
a cui avete staccato l'ossigeno
ti
per qualche ora.
Ti devi vergognare di queste cose qua. Vergognare. Ma non si molla qui, sentiamo il Meluzzone, vai, patrimonio della Chiesa.
Altro buono.
È immenso.
Altro senti, intellettuale senti. Del Pantheon crucianiano, Meluzzi.
L'Azza, il patrimonio immobiliare del Vaticano, è un patrimonio immenso.
Cose,
si dice ragionevolmente tra il 40% tra il 40 e il 50% del patrimonio edilizio di Roma e il 20% del patrimonio italiano. Noi abbiamo un modello storico straordinario che è la legge Rattazzi, voluta dai Garibaldini e dai Mazziniani nel 1865, anche per finanziare la terza guerra d'indipendenza, in verità, in cui lo Stato italiano fece un sacrosanto esproprio dei beni immobiliari della Chiesa, cominciando dai conventi. Se noi facessimo questo, è una cosa di cui parlò persino Pannella qualche tempo fa, ne avremmo risolto tutti i problemi.
Avanti tutta! Avanti tutta! Tu che
cose.
Rivendichi il tuo essere radicale, non
cose.
C'è qua, ci sono persone che parlano, persone,
identiche.
Non fare quello che generalizza.
Tu, Giordano,
le persone
uguale.
Sono le persone,
ma
non fare quello che generalizza.
Ascoltate,
non fare quello che generalizza qui.
Dite le stesse cose.
Non fare quello che generalizza.
Contro il Vaticano che aiuta,
non
contro
fare,
i migranti.
No, una persona che ha fatto
giudicate
una cazzata.
Giudicate voi che ascoltate, dite le stesse cose, copia e incolla.
Allora, Berlusconi attacca, non so chi, la Rai, Salvini, il governo, eccetera, su Fazio. Senti che cosa dice. Ti sto parlando di Berlusconi, ti sto prendendo un audio, è stato male per carità, uno tra i pochi che si può mandare in onda degli ultimi 20 giorni.
Beh, oggi era ospite dalla Merlino.
Senti, se avessi censurato io, credo che sia da questa roba qua, tra l'altro, se avessi censurato io la Rai sarebbe successo un casino. Se avessi censurato io la Rai, amico mio, amica mio!
La censura è stato un episodio grave e quindi io non credo che si debbano fare di queste censure togliendo, per esempio, come si vuol fare, tre puntate a Fazio. Credo che se l'avessi fatto io quando fui al governo sarebbe successo l'inferno.
L'assista di Roma, Trieste 19, senza Giordano non so stare!
Grande, grande Crux! Grande.
La Zanzara.
Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Appropriare i beni della Chiesa Cattolica, che sono immensi e su cui non pagano neanche l'ICI, non pagano neanche le tasse, e questa è una vergogna di fronte ad un paese pieno di poveri e pieno di debiti. Ci ho detto, l'ha fatto Rattazzi nel 1865, non si capisce perché non si possa fare oggi, è pieno di conventi vuoti, e la propaganda fide ha un immenso patrimonio edilizio a Roma e fuori da Roma, le diocesi hanno immensi patrimoni edilizi dismessi e inutilizzati, è una legge semplice.
Questo ti costerà una querela.
Qualcuno invece, anzi non so, diciamo, ti faccio sentire una voce di persone esaltate invece
Meluzzi
da questo.
È un uomo imbarazzante.
Ma perché imbarazzante? Dice che bisogna che lo Stato a un certo punto dovrebbe sequestrare i beni della Chiesa, è ottimo. Tu che sei uno radicale, hai dimenticato il passato dei radicali.
Guarda,
certo,
un
quando
uomo
ti conviene. Sansonetti, mi esalta questo cardinale, senti.
Questo cardinale ha fatto un gesto clamoroso, bellissimo secondo me.
Com'è?
Bellissimo secondo me, a me mi entusiasma, mi emoziona questo cardinale che si cala persino, diciamo così, dal punto di vista simbolico, si cala nel pozzo, riesce a riattaccare l'elettricità e a dare la luce, cioè un servizio essenziale, un diritto dell'uomo.
Pazzesco, comunque, ragazzi, è incredibile.
È incredibile.
Cioè, qui c'è l'esaltazione. Ci ripetiamo per il secondo giorno, ma è un tema fondamentale. Seguitemi, ragazzi. C'è l'esaltazione di una illegalità totale.
Totale. La messa a norma.
Tra l'altro, quello che hai detto ieri, che il proprietario di quella roba lì, di quel palazzo, di quell'immobile, se ne fotte, è sbagliato. Prima dell'occupazione volevano fare un grande albergo. Volevano costruire qualcosa di positivo. Poi sono arrivati quelli
allora.
Delle occupazioni, quelli i RAS delle occupazioni, che poi fanno affari sulle occupazioni, e hanno mandato tutto a fare in culo. Questo è il punto fondamentale.
Nessuno fa
sei
logge
dalla
delle
parte
occupazioni.
Degli illegali. Come no?
Anche
lo stai
loro,
facendo.
Anche
lo stai
loro
facendo. L'hai fatto ieri con Tarzan. Lo hai fatto ieri con Tarzan. Ma
vogliono
non puoi
essere
condonati. Ma cosa vuol dire?
Come avete fatto
ma non puoi essere
fisco.
Regola. Io occupo.
Lo
una...
avete
lascia
fatto
perdere
col
il fisco. Lo avete fatto.
Uguale.
Io non ho fatto un cazzo.
Lo avete voi del
tu
governo.
Occupi, sì.
Voi
del governo.
Voi del governo avete fatto il condono fiscale. Ma avete fatto bene.
Tu occupi un posto. Dopodiché poi, dopo che hai occupato un posto, dici scusa, voglio pagare le bollette, voglio essere messo in regola.
Tu
no, amico
paghi
mio.
Le tasse,
prima te ne
qualcun
vai.
Altro
prima
non te le paghi,
vai.
E poi il governo
prima
fa il condono fiscale.
Ma cosa c'entra
uguale.
Il condono fiscale?
È la stessa cosa.
Ma stai dicendo delle cazzate inaudite.
Io sono a favore del condono fiscale, dovete mettere in regola anche queste.
Sgarbone, Sgarbone, sentiamo Sgarbone, vai.
Il cardinale che è stato evocato da 100 è un bravo cardinale. Ma la Chiesa non può pagare la bolletta? Temo che abbia ragione Salvini. La bolletta la paga anche la Chiesa, rateizzata. Il Papa è ricchissimo, il Papa è potentissimo e non c'è un solo extracomunitario che dorma dentro il Vaticano. Apra il Vaticano, dia le sue case, dia i palazzi. Faccia dormire la gente da lui, invece di fare il fenomeno delle case abusive dove vai a riattaccare la luce. Paghino la corrente, come pagano tutti, paghino la corrente. Il cardinale, eroe, bravissimo, eroe facile. Lui la luce ce l'ha sempre la luce, e non solo la luce.
Quei palazzi illuminati del Vaticano, quei palazzi dove c'è sempre la luce, palazzi vuoti spesso, stanze enormi, corridoi enormi, stanze per riunioni dove non si riunisce nessuno perché non c'è da decidere una mazza, capito?
Beh, insomma,
enormi stanze dove si riuniscono in due, in 400 metri quadrati con 40
fedeli.
Camerieri. Ma di cosa parliamo?
Di
cosa parliamo? Ci
mondo.
Vengono a fare la morale qui, andando a rompere i coglioni a gente, dai, su, andando a rompere i coglioni a proprietari di immobili. Andando a rompere il cazzo al comune di Roma, alla CEA, dai, su. Vergognatevi. Questi state appoggiando, questi esaltate,
no,
questi
no, no.
Considerati come eroi. Persone
regola.
Che vivono in 200,
messa
in 300,
in
400, 500,
ma
800 metri quadrati, con stanze enormi.
Parla con la comunità di Sant'Egidio, parla con i tanti
sto parlando
preti
di un'altra
di
cosa,
strada,
vergogna di preti di strada.
Siete di un facile
ma cosa
populismo
facile
incredibile
populismo,
ormai.
Dai.
Parlate copia e incolla, copia e incolla.
Oh, c'è
prendi
un signore
Luca Morisi, Salvini,
sì,
Cruciani,
sì,
dite le stesse cose, la Chiesa,
le dici sempre tu. Dici
le
sempre le stesse cose.
Cose. Andate a vedere
a
gli argomenti
niente.
Che usano.
Allora, un capogruppo della Lega, un capogruppo della Lega dice che si chiama Romeo, credo al Senato. Dice che sono intollerabili gli striscioni. Intollerabili gli striscioni. Ora, amico mio, se uno oggi non si può permettere di mettere uno striscione con scritto Salvini non sei il benvenuto.
Non voglio del dissenso.
È
mi
una
dà
follia,
fastidio.
Dai. Su,
mi dà fastidio
dai,
il dissenso.
È una follia. Dai.
Si parte dal presupposto che se si vuole avere rispetto delle istituzioni sia rispetto delle istituzioni. Cioè non, quello che non è tollerabile è questo continuo, queste continue scritte, questi continui striscioni, questi continui insulti.
Ma non
insulti.
Si può dissentire?
Mi perdono. Si può dissentire, però c'è modo e modo per farlo. Uno può dire io non sono d'accordo con quel tipo di politica, però striscioni offensivi, scritte di un certo tipo e questi insulti costanti e continui che vengono fatti nei confronti del ministro dell'interno.
Caro Romeo, in questo caso non c'entra niente perché a Brembate, lì vicino Bergamo, il problema non è stato uno striscione offensivo scritto Salvini figlio di puttana.
Pazzesco,
c'era scritto bello. Salvini non sei il benvenuto e il questore non si sa per quale motivo al mondo ha deciso di mandare i vigili del fuoco. Spesa pubblica, soldi dello Stato con
questi
una gru.
Si sono montati la
con
testa,
una gru.
Te lo dico
io non
io.
So se lo ha deciso perché gliel'ha ordinato qualcuno oppure per essere più realista del re.
La figura
però di
istituzionale del ministro dell'interno che lui è il primo a non rispettare, che lui è il primo diciamo a far campagna elettorale continua, quindi confonde il suo ruolo di ministro con quello di leader della Lega in di continuo.
Vabbè, questo da sempre, così non dire cazzate.
Beh, quindi
in campagna elettorale
accetti
chiunque.
Un fischio.
In campagna elettorale
fischio,
chiunque.
Quindi che
comunque, ti voglio segnalare che il segretario del PD Zingaretti sì. Dice che il gesto dell'elemosiniere del Papa è meraviglioso. È meraviglioso. Dunque, elogio dell'abusivismo
beh,
e dell'illegalità.
Avrebbe potuto farlo
molto
lui,
bene,
Zingaretti.
Molto bene, molto
avrebbe
bene.
Potuto farlo Zingaretti
ma,
anziché farlo fare al Papa.
Ma che cosa? Tu vedi Zingaretti
no,
che va a riaccendere la luce di un palazzo in cui la luce non viene pagata.
È quello che noi siamo a una parte della sinistra che loda
comunque,
il gesto fatto da un vescovo anziché farlo lui.
Ti posso dire una cosa?
Molto semplice.
È venuto fuori che Casa Pound deve 330.000 euro di luce arretrata,
Lo pagasse.
Allora stacchiamo immediatamente la luce al palazzo di Casa Pound, via Napoleone III a Roma, cazzo che è, vicino a Piazza Vittorio. Staccate la luce, allora. Non pagano 330.000 euro? Stacchiamo la luce alla sede di Casa Pound. Questi abusivi, queste persone che occupano dei locali che non sono loro, hanno rotto il cazzo. Dai centri sociali, alle persone, ai RAS delle occupazioni a Roma, a Casa Pound, a chiunque. Avete rotto i coglioni. Se una cosa non è vostra, fuori dal cazzo. Massimo da Pavia, anzi no, chi c'è? Sergio, provincia di Treviso, dai. Sergio.
Pronto?
Dimmi Sergio, dimmi.
Sì, sono lì,
niente, avrei due domande per il primo della classe.
Eccomi. Sì, eccomi qua, dica.
Ah, ecco. Ah, evviva la modestia.
Dimmi Sergio, dai, vai.
Dica Sergio, dica.
Allora, ascolta Parenzo.
Sì.
Non Sergio. So se ti c'è giunta la notizia, visto che sei abituato a vivere tra i tuoi amici radical chic.
Sì, Stucchi, genere, no? Palazzo di Stucchi.
La notizia,
oro.
La notizia,
ho i rubinetti d'oro come in Casa Monica. No, ho i rubinetti d'oro.
Per cortesia,
sì, prego,
finire.
Dimmi prego, Sergio, però devi andare veloce. Devi andare veloce.
Sergio, non è... veloce se non vengo interrotto.
Vai,
però.
Dimmi, dai, forza.
Povero
la notizia
Sergio.
Dell'omicidio avvenuto presso Roma, non ricordo il paese.
Di un'anziana di 90 anni da parte di 5 Rom, sì, da parte di 4-5 Rom.
Ecco, benissimo, quindi è aggiunta a te, Cruciani. Non so se il tuo...
Sì, Lorenzo non ha letto le cronache, evidentemente. Si non si occupa di queste minuzie, non si occupa di questi dettagli.
Come giudichi questa faccenda?
Tre assassini.
Un tuo commento.
Tre assassini.
Di più,
sei sempre. Ah sì.
Tre assassini, quattro assassini.
Se fossero stati quattro assassini italiani, non oso immaginare.
È evidente, i crimini sono crimini. Sono criminali.
Ascolta.
Scusami, Sergio, però tu dici che i Rom, in quanto siccome sono entrati per rubare, poi hanno ammazzato questa qua di 89-90 anni, hanno una responsabilità in più. Non ho capito perché Rom. Non ho capito bene.
No.
Tu dici che i Rom sono tutti potenzialmente assassini? Che cosa vuoi dire?
Me la sto prendendo con Parenzo, che ha sempre la tendenza
a difendere. Che ha appena detto che sono dei criminali.
A difendere i Rom. Fermi.
Dovrebbe sturarsi le orecchie, lavarsele, però.
La zanzara.
Nonna, mi hanno fatto un buono. Che vuol dire? Vuol dire che...
Che te la vinde il culo.
Ma c'è una cosa che ti interessa, una?
Sì, la figa.
Ho una proposta. Siccome a sti cazzo di preti gli piacciono così tanto le occupazioni e vanno ad attaccare la luce, tipo nella mia città Asti, ma penso in tutta Italia, è pieno di immobili della chiesa vuoti e lasciati andare giù. Mettiamoci ad occupare i cazzo di immobili di sti bastardi.
Ecco Parenzo, ecco, condoniamo! L'uomo dei condoni è arrivato, ma sì, coi soldi degli altri, lui non tira fuori un cazzo. Coi soldi degli altri condoniamo la corrente elettrica, lasciamogli il palazzo, tanto è di una banca, la banca non è la mia. Cazzo, se soltanto ci avesse un'azione, una, su 45 milioni di azioni di quella banca, col cazzo che fa condonare. Merda, Parenzo. Oh, ma non ti supporti proprio, sei una cosa allucinante.
10, 100, 1000 Alessandro Melluzzi quando afferma che bisogna cominciare a occupare i beni della Chiesa. E sapete quanto incassa soltanto all'anno l'elemosineria apostolica di padre Conrad? Ben 7 dai 2 ai 7 milioni con la sola vendita delle pergamene. Ovviamente li restituisce tutti alla povera gente questi soldi, ci crediamo.
Perché sono loro un branco, diciamo, di truffatore.
Chi?
Limbas.
Questo caro elemosiniere non doveva far così, doveva andare a vedere quante erano le bollette arretrate di acqua, di gas, di luce, pagarle e far riallacciare il tutto, non fare di testa sua e illegalmente fare quello che se lo fa un altro lo mettono in galera.
Meno male che c'è un paese reale, caro Davide, un paese reale, non quello dei giornaloni, non quello dei giornaloni, per usare un'espressione di Salvini, così mi puoi accusare tranquillamente, no? E non quello dei giornaloni che parla di Robin Hood, di Robin Hood. La gente normale che paga le bollette, la gente normale che fatica, assolutamente sì, la gente normale che fatica, che lavora.
Sono stupido e sono
assolutamente.
Quindi la gente essendo uno che le paga. Sì. Che le paga, si sente, come dire, in diritto, pagando la mia parte, quel che devo, di dire che non è uno scandalo che il cardinale abbia fatto un gesto.
E invece la gente normale, non è cardinale, monsignore, ma lascia perdere questo. E, ripeto, la gente normale che gira per le città e che si fa il culo.
La gente normale sono anch'io, mi faccio il culo. Che rincorre, eccetera.
Non sopporta l'idea, che un signore arrivato dal Vaticano, cioè a dire, ma lo voglio sottolineare ancora una volta, da uno stato straniero, ma lo vogliamo o no specificare, lo vogliamo o no sottolineare che la città del Vaticano, nonostante gli accordi, nonostante i trattati, eccetera, è uno stato straniero?
Assolutamente,
oppure il tuo essere radicale si ferma sull'uscio di casa o si ferma alla radio?
Straniero.
È uno stato straniero dove c'è un signore il quale è andato a occuparsi di una cosa di cui non si dovrebbe occupare.
Dei poveri, ovviamente.
In uno stabile occupato dove c'è un taglieggiamento, dove c'è una gestione, non si sa affidata a chi degli appartamenti.
Lui ha semplicemente rimesso a posto le cose.
Lui non sa quello che succede.
No, lui sa perfettamente, ha rimesso a posto le cose. C'erano persone che avevano bisogno.
Hanno staccato la luce perché non era pagata. Non era pagata.
Quindi ha acceso l'opinione pubblica e ha acceso la luce. Ha fatto queste due cose insieme.
Mamma mia. Comunque, tanto per sottolineare a chi avete messo la mordacchia, chi avete censurato a Torino, e ti voglio leggere, ma l'hai già letta anche tu, la prima pagina del libro famoso Io sono Salvini, edito da Altaforte, scritto da una certa Chiara Giannini.
Tutto direi perché censurata, visto la pubblicità.
No, censurato nel senso, forse la parola sbagliata, ovviamente ha avuto una grande pubblicità.
Visto la pubblicità.
Non avete fatto, diciamo, quindi presentare a Torino dentro la Fiera del Libro con tuo sommo Gaudio. Allora, un fenomeno chiamato Salvini. Vi leggo solo alcune righe, tanto per dire cosa avete censurato, no?
Sì.
Il suo è il cognome più cliccato su Google in Italia.
Un'inchiesta giornalistica.
È l'uomo più desiderato dalle donne dello stivale.
Mamma mia.
Anche di nascosto da quelle di sinistra, malgrado non abbia propriamente la faccia del Latin Lover. C'è chi pagherebbe oro per vederlo nella quotidianità della vita privata o solo per prenderci un caffè. Questo non mi risulta comunque. Perché non è riuscito solo a portare il suo partito dalle misere percentuali di un tempo a quelle di una forza di governo stabilizzata e solida, ma ha toccato il cuore della gente con quella naturalezza che solo chi parla senza aver paura di niente può avere. I suoi alleati maggiori, spesso e volentieri, sono stati proprio i suoi difetti. Quel non aver peso sulla lingua che non sempre paga, ma che avvicina le persone, quel suo prevaricare a volte il pensiero altrui pur di far emergere la giustizia. Perché di ingiustizie nella vita ne ha subite anche lui, sin da piccolo, quando racconta ironicamente che all'asilo gli rubarono il suo pupazzetto di Zorro.
Mamma mia, ragazzi.
Ragazzi, questo manco in Corea del Nord lo fanno per Kim Jong-un, o come cazzo si chiama. Sì, ma appunto per questo. Ma che cazzo avete censurato? Cosa avete censurato?
Scrivere. Ma questo non è neanche
Alessio, provincia
del libro,
di Modena, dai.
Fiera del pensierino, del
sussidiario. Ma questo è Kim, questo è Corea del Nord, ma va benissimo. Ma chi se ne frega, Alessio, dalla provincia di Modena. Ci sono tanti libri così in onore dei leader, delle persone, dei politici. Leccate di culo.
Leccate
di culo, ma anche
adesso. Ventennio,
anche soprattutto durante il ventennio. Alessio, dimmi.
Sì, buonasera Cruciani. Volevo chiedere semplicemente a Parenzo, senza dire molte parolacce, come mai il signor Curato non ha preso dei soldi e pagato le bollette per questi signori, dicendo che sopra a casa mia c'è un appartamento con delle persone che hanno delle difficoltà economiche e il sottoscritto gli ha allungato una prolunga per fargli usare una stufetta elettrica durante i mesi invernali. Quindi vorrei chiedere se questi poveri signori possono chiedere al signor Curato di avere un'agevolazione, di avere anche loro la possibilità.
Ma di che stai parlando, scusa Alessio? Di chi stai parlando?
Signore.
Ma questi stanno in un palazzo occupato, che cosa vuoi che faccia?
No,
questo
no,
signore ha
no,
già
no,
riacceso la luce, che cosa vuoi che faccia ancora? Dovrebbe pagare
appunto,
la bolletta,
ma,
che
appunto,
paghi lui la bolletta, 330.000. Sai quanto si incassa?
La...
Sai quanto si incassa con questo cazzo di pergamene, le pergamene della benedizione del Papa?
Vanno tutte in beneficenza.
Non lo so se dove vanno, vanno nel grande,
vanno
nel grande calderone del bilancio Vaticano.
No, vanno tutte in beneficenza quelle cose.
Pagassero subito 330.000 euro allora,
esatto,
di bolletta, le pagassero loro la bolletta.
Bene,
perché non paghi?
Sì,
hai riacceso la luce, paga la bolletta, amico mio, monsignore.
Magari lo avranno anche fatto.
Francesco da Milano, vai, Francesco da Milano. Dimmi, Francesco. Francesco? Sergio, provincia di Imperia, che cazzo sta facendo questo? Sergio, dimmi.
Sì, ciao, buonasera,
dimmi.
A tutti. Due cose, quindi se parata sede chiederai tua apparenza, perché io non sono degno, perché sono uno di quei pochi, tanti, invorniti, eccetera, eccetera, che chiamano.
Sì,
involuti, chiamano. No, involuti.
Involuti, sì, siamo
gli involuti che chiamano, non quelli che ascoltano.
Dai, dimmi Sergio, dimmi, dai.
Sì, sì, beh, gli chiederai per cortesia che cosa ci sta a fare lì, per parlare.
Vabbè, dai Sergio, andiamo avanti, dai, su, sta parlando anche con te, parla con te, se vuoi, dipende da quello che dici, dai.
Io non sono degno, come ti dicevo. Volevo ricordare che i libri di... Di Battista, quattro omicidi sulla schiena.
Battisti, non Battista.
Battisti, sì, scusami.
C'è cioè, un altro che si chiama Battista che potrebbe anche un po' arrabbiarsi.
Ma perché
diciamo.
Stavo guardando un video di
Vabbè,
di
allora?
Il comico. Sono lì, non li hanno censurati come neanche quelli della Faranda, i libri dei Brigatisti Rossi.
Assolutamente,
quindi,
assolutamente. Figura,
quindi,
diciamo.
La cosa è ridicola.
Ma, no, è ridicola, più che ridicola. Fermola, fermola.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la Zanzara.
L'unico mio errore è che mi sono drogato.
Per gioco?
Sì, stavamo
provò la prima volta per
stavamo
gioco.
Stavamo mangiando una pizza, che facciamo? Ci andiamo a drogare.
Sdraiato a terra come tu.
Guarda bene.
Vestito bene Michael Kors.
Che? Guardala bene.
Tu la testa come Kevin.
Ah, tutta da fare.
Che ti fai?
Rolls Royce come Marilyn Monroe. Chitarra in perla Billy Joe. Sono per terra come Andri.
Guardala bene. Che? Guardala bene. Per finire la vedi.
Rolls Royce. Rolls Royce. Voglio una vita così. Voglio una fine così. Se la vivi. Rolls Royce. Rolls Royce. Rolls Royce. Voglio una vita così. Sì, sì. Rolls Royce.
Poi propagandate la droga. Siete due spacciatori, mascalzoni.
Guardala bene. Che? Yeah. Guardala bene.
Ah, tutta te la fai.
Che ti fai?
Oh Shahid, ora Salvini manda tutti via Hotel House. Tu cosa pensi?
Vaffanculo Salvini.
Mamma mia, allucinante!
Luciano, informati, questi inquilini abusivi di quello stabile la vorrebbero tanto pagare la bolletta, soltanto che la luce è intestata alla banca, qui è intestato l'immobile che non dà possibilità e accesso agli inquilini di pagarsi le bollette, altrimenti i 300.000 euro dei buchi che ci sono su quella luce non ci sarebbero mai stati.
Non capisci un cazzo!
Ovviamente, amica mia, non è assolutamente così, perché il modo, quando uno dice voglio pagare le bollette, significa certo. Semplicemente ratificare l'esistente.
Esatto.
Cioè dire, se tu paghi
condonare.
La bolletta, significa condono le bollette.
Quello che avete
significa,
fatto per la finanza.
No, ma lascia
quello che avete fatto
nessuno
per la
ha fatto niente, non decido nulla di nulla. Non mi interessa. Stai parlando da due giorni di argomenti che non c'entrano niente con la questione.
Il condono.
Stai facendo quello di cui che di solito tu accusi gli altri, capito? Di questa roba qua, di parlare d'altro. Non c'entra un
di
cazzo
essere regolarizzate
qui,
come quelli che non hanno pagato le tasse.
No, vogliono essere regolarizzati. L'occupazione
però.
Vogliono regolarizzare.
Sì,
l'occupazione
certo.
Delle case e sì. Pagare le bollette è un trucco per ratificare
no,
l'occupazione.
Allora, i temi sono due:
dai,
o regolarizzare o pagare le bollette.
Dai.
Voi volete Giorgio, che provincia di Pavia, non siano regolarizzati.
Io voglio che vengano cacciati via da un posto. Giorgio, provincia di Pavia, tutti.
Sì, no, sì, benissimo, volevo... la signora morirà perché non è all'ospedale.
Non mi interessa della signora,
sì,
di chiunque,
sappiamo,
non mi interessa.
Certo,
venga portata in ospedale, non voglio che nessuno
muoia.
Sì, ma
mandata via dall'ospedale,
Giorgio,
quella signora.
Ma chi se ne frega, stai utilizzando un argomento farlocco.
No,
è un argomento farlocco.
È una signora italiana.
Non mi interessa, italiana straniera. È un argomento farlocco. Giorgio, provincia di Pavia, non ti segue nessuno su questo argomento. Ma io lo dico in faccia, l'abbraccio fortissimo, la porti in ospedale, la porti in un appartamento.
Portala.
Non ti preoccupare, Giorgio,
portala.
Provincia di Pavia.
Sì, volevo dire, per quanto riguarda appunto di quello che state parlando, in effetti delle musiniere, il cardinale o quel monsignore,
sì, siamo attenti, se no questi si incazzano,
esatto,
pure.
No. Invece di andare a fare una cosa fuori legge, lui andava all'ente proposto, diceva quant'era il debito,
sì,
e faceva l'elemosina.
Certo,
però visto
invece
che
ha voluto
parlato,
fare la smargiassata con,
esatto,
con tanto di riprese TV, magari, con tanto di giornali al seguito,
esatto,
con tanto di report,
però,
e cronisti. Dai,
disobbedienza civile,
però,
un atto antico.
Mi fai dire un'altra cosa?
Antico e nobile.
Per quanto riguarda, ho letto stamattina una notizia che mi ha fatto veramente,
sì,
male. Cioè quella donna di 89 anni,
sì,
ecco, però ho visto che solo due giornali li avevano messo in prima pagina, cioè come se fosse una notizia, siccome erano dei rom quelli che sono entrati dentro. Come,
no,
se
guarda,
volessero...
La disinformazione sui rom, devo dire che non c'è. Quando c'è un omicidio commesso da rom,
mi pare che ci,
diciamo,
sia
che non viene messo,
no,
a pagina 30-35 di solito, amico mio. Anzi, le televisioni,
però,
ne parlano in gran spolvero.
Ma però rispetto,
no,
al
però,
caso di Manduria,
no, ma però non esiste il ma però. Ma ti dico semplicemente una cosa, amico mio, che quando si tratta, anzi, probabilmente se questa donna qua fosse stata uccisa da altre persone, sì, ci sarebbe stato un po' di clamore, ma non come in queste ore sta crescendo l'attenzione verso questa vicenda di questa donna di 89 anni uccisa
però
nel suo appartamento.
Anche oggi nella radio così non ne hanno parlato più di tanto.
Non
rispetto...
so, ma che vuoi fare? Sono 5 rom, non so di che campo, volevano andare a rubare e poi,
sì,
hanno ammazzato questa donna. E sono degli omicidi,
criminali,
che vanno catturati, criminali, certo, portati e condannati,
sì, no,
all'ergastolo.
Non
che
non
poi escono
dubbio
dopo 20 anni, 15 anni, 17 anni, perché
non
le norme italiane
dubbio,
sono così.
Dubbio.
Purtroppo esiste
non
un'impunità, purtroppo esiste il problema della giustizia,
esatto,
in Italia, che è quella che non c'è la certezza del diritto, non c'è,
sì,
la certezza,
sì,
della,
sì,
pena. Questi qua sono signori che probabilmente pensano di essere nel Bengodi, pensano di essere nel paese dei balocchi e si permettono di fare qualsiasi cosa. Che vuoi fare? Io non so bene le circostanze in cui è morta questa signora, ci sono stati funerali oggi, abbraccio fortissimo tutti i parenti,
ma
eccetera.
Certo.
Dopodiché 4-5 criminali, rom o non che siano, certo provenivano da un campo rom, però diciamo gli assalti alle case, dentro le case, non sono una prerogativa dei rom. Di solito, tra l'altro, i rom non uccidono, di solito, no? Cioè non c'è una criminalità che porta all'uccisione dei
sono
rom.
Dei criminali,
i rom
punto,
in primis fanno soprattutto microcriminalità. Criminalità. Biagio da Milano, vai.
Pronto?
Dimmi.
Sì, ciao. Ne volevo fare due osservazioni, poi il nostro amico Parenzi mi può rispondere anche per radio.
Dimmi. No, ti risponde solo per radio, in altro modo non ti può rispondere. Come
no,
ti può rispondere?
No, dico, me lo posso anche mettere giù dopo. Allora, volevo dire, intanto per quanto riguarda la casa assegnata ai rom a Roma, io vedo che qua ogni volta che c'è uno sgombero di un campo rom, tutti quanti si preoccupano, soprattutto i buonisti, dove mettere queste persone? Perché non ci facciamo la stessa domanda quando sfrattano uno che per 20 anni ha pagato un mutuo e gli viene venduta la casa all'asta? Noi gli diamo i famosi 18 punti in più in graduatoria? Oppure diciamo dove mettiamo questa famiglia intera che arrivano carabinieri, polizia, fabbro, e buttano in mezzo a una strada questa famiglia va a dormire?
Sono cose un po' diverse, caro Biagio, cioè sono situazioni diverse, naturalmente, no? Giuseppe da Catania, vai, sono diverse.
No, volevo dire un'altra cosa. Posso
che
dire un'altra
dimmi,
cosa?
Dimmi, che c'è?
Per quanto riguarda la signora Sabetta, che l'altro giorno è intervenuta.
Allora,
l'altro giorno la signora ha detto che lei ha 5 figli, tutti incensurati, che lavorano tutti.
Dice lei, sì, sì.
Dice lei.
Ci dobbiamo credere, però, per carità.
E perché non si paga l'affitto e non si paga le bollette? Con 5 figli che lavorano.
Ma abita in un campo rom, le bollette non le paga per definizione dentro sto campo rom, non hai capito ancora? Per definizione sta al campo rom, non mi ricordo, Castel Roma.
Perché glielo dobbiamo pagare noi con 5 figli che
amico
lavorano?
Mio, perché va così il mondo, perché bisogna essere buoni, perché secondo Parenzo bisogna aiutare quelli meno anche mantenendo i campi
rom. No, io non voglio mantenere nessun
Giuseppe
campo rom.
Giuseppe da Catania, vai, Giuseppe da Catania. Dimmi,
ciao.
Giuseppe, dimmi,
ciao.
Dimmi.
Senti, io in merito al riallacciamento della luce volevo dire che anche in questo caso è stato applicato il metodo dell'essere forte con i deboli e essere deboli con i forti. Perché Acea non va a staccare la luce nel palazzo occupato.
Adesso la CEA è diventata salviniano fascista, la CEA, l'azienda, l'azienda dell'elettricità o dell'acqua a Roma è diventata fascista o salviniana, ragazzi, non esageriamo. Non lo so perché non è stato staccato. Ho detto prima io che a mio parere se uno ha una bolletta da 330.000 euro in un palazzo andrebbe staccata subito la corrente. Che ti devo dire?
Perfetto.
A me perché succede in Umbria ogni tanto che arrivo là anche... la luce è staccata perché non pago la bolletta.
Manco di... la bolletta, ma sei peggio di Roma allora.
Quel palazzo è un palazzo simbolico, anche là dovrebbe immediatamente, non dove ci sono solamente
amico mio Giuseppe, hai ragione, cosa vuoi dire? A parte che ci sono famiglie anche là, sembra, ma io non so se ci sono appunto famiglie o non famiglie. Il punto è molto semplice la cosa, c'è un arretrato di 330.000 euro pare di Casa Pound in quel posto, che venga pagato questo arretrato oppure stacchino la luce domani mattina. Io la penso così. Io a casa mia in Umbria, ovviamente non è una cosa fondamentale, nessuno muore, naturalmente non ci sono persone, come dice Parenzo, sul letto, ecco, vecchie appunto, con la flebo eccetera. Appunto. Casa mia ogni tanto ci scordiamo di pagare la bolletta della
vedi,
luce.
I ricchi lo fanno spesso, i ricchi.
No,
questo
mi scordo perché ci sono, c'è un via vai di bollette che girano tra mia madre, mia sorella eccetera eccetera.
Vedi, i ricchi
e
si
ci
scordano,
si dimentica. Assolutamente sì, quelle persone che sono
possono i ricchi si scordano, in questo invece caso, i poveri sono evasori.
In questo caso, è successo che ci siamo dimenticati più volte. Ogni tanto arrivo
i ricchi
e staccano
si scordano,
la luce, ma la staccano dopo un mese, dopo due mesi.
I ricchi si scordano, i poveri invece.
I ricchi, una persona benestante, non i ricchi. I ricchi sono altri. Dai, Andrea da Pesaro, vai Andrea.
Ciao, ciao. Io velocissimo volevo dire questo anche al Nasone lì vicino a te.
Sì.
Allora io
Nasone, che vuol dire Nasone? Scusa, che vuol dire Nasone?
C'ha il naso grosso, è brutto, è stronto.
Vero, vero, vero.
Naso.
Sì,
che naso c'hai? Che c'è il naso?
Ha ragione. E io non credo di sopportare lei, ma mi dispiace. Lei può cambiare canale, sa, radio se vuole, sa?
Che c'è una faccia di merda.
Anzi, a me mi esalta il fatto di sapere che lei mi odia così tanto. Sai che mi provo con mi fa godere, mi fa godere da morire. Mi fa godere da morire.
Sì, è vero, siamo
mi fa godere da morire.
Mi farò una pipa adesso pensando.
Ma che bello, ma che educato che è. Ma che brava chi l'ha messa al mondo. Come l'ha educata bene sua madre, caspita.
No, no, io sono una bella.
Lei si sta rendendo ridicolo davanti a milioni di ascoltatori, bravo.
Bestia,
sì, questo si capisce, questo,
stronti,
questo è evidente. Bravo.
Come te.
Però
bravo.
Andrea, da dove nasce questa avversione iniziale?
Ottima autobiografia ha fatto.
Da dove
bravo
nasce questo attacco, questa avversione? Da dove nasce, amico mio?
Da dove nasce?
Non quanto mi piace questo povero Andrea da Pesaro.
Dal fatto
sì,
che non è
l'odio
più
di Andrea.
Di
no, è più
porca di quella zozza vacca, vi meravigliate che vince Salvini.
Che persona raffinata che
ho sempre appoggiato i 5 Stelle sulle battaglie di legalità.
Si vede, si vede.
Prima che ci fosse il movimento, cazzo,
si vede, si vede.
Battaglie, qua
sì, sì.
Pesaro, okay?
Si sente.
E poi alla fine ho detto: no, vabbè, però qui bisogna appoggiare Salvini perché
sì,
ci sono un sacco di iniziate, ma anche qualche cosa
certo
di buon senso.
Certo.
Ecco, stasera mi ero organizzato per andare a sentire Di Maio.
Bravo.
Invece non ci vado a sentire
no
Di Maio perché voglio tapparmi il naso
sì
e votare Salvini fino alla
evviva
morte per farvi morire di rabbia. Siete degli stronzi, siete quelli
elettorato
che voi state scatenando.
Che belli che sono
peggiore
gli elettori, che bello che sono gli elettori
dei padri di famiglia,
ecco gli elettori di Salvini,
ancora più nera, più bestiale.
Sì, ecco l'elettore, bravo, evviva!
Ma se l'elettore, cazzo, quando ci sarà la guerra vi verremo a prendere.
Sono qua, caro.
Ma scusa, no?
Caro Andrea, mi piacerebbe vederti in faccia. Vorrei vederti in faccia. Vorrei vederti in faccia.
Ma che vuol dire vi verremo a prendere? Scusa,
vorrei
che vuol dire che vuol dire vi verremo a prendere, Andrea? Non ho capito.
È un classico di questi elettori qua.
L'ingiustizia e l'odio dei padri di famiglia.
Bravo,
siete
bravo
riusciti a fare uscire la
disse
la
Andrea
parte
da Pesaro
delle persone
sì
per bene.
Sì, sì, sì.
Aspetta che non sento niente, Andrea.
Poveretto.
Andrea.
Poveretto.
Sì, poveretto perché
poveretto
vivo nell'odio per colpa degli stronzi.
Come ti stai rendendo ridicolo? Come ti stai rendendo ridicolo?
Affari esteri.
Come ti stai rendendo ridicolo? A Pesaro ti conoscono
di
tutti.
Avrà il coraggio di metterlo in galera. Perché ero per Sicilia.
Sei lo zimbello
io
di Pesaro.
Però
sei
su una cosa, Andrea,
sì,
una, su una cosa ha ragione Andrea. Ha ragione quando dice che se l'elemosiniere fosse stata una persona normale che va a rompere i sigilli della CEA o di qualsiasi altra azienda del gas,
ma
della luce,
mettono in galera per dire
lo mettono in
PM
galera, lo mettono in galera. Questo mi pare abbastanza chiaro, no? Quello che dice Andrea. E appena una persona, io, te, mio nonno in carriola, ci mettiamo a rompere i sigilli di un palazzo, veniamo denunziati e portati
no
in galera.
Lui sarà denunziato.
Pregiudicato. a me mi mettono in galera, perché siccome sono già pregiudicato.
Sei pregiudicato,
mi mettono in
galera. Sei pregiudicato? Sei pregiudicato?
Sì, sono pregiudicato.
Che hai fatto? Che hai fatto per essere pregiudicato?
E come mai ancora in giro?
Quando ero ragazzo menavo.
Menavi
quelli come parente, tutti i buonisti del cazzo.
Vedi?
Menavo,
vedi però, allora questo è uno spaccato interessante.
Sono pregiudicato. Poi sono stato
bravo.
Buono per
e come mai sei a piede libero? Ma dovresti essere arrestato.
Avrà avuto delle condanne definitive, no? Avrà fatto. Sei stato in galera?
Quindi
sei stato in galera.
Personaggio è.
In galera non sono stato. Sono diventato buono per
ma non ho capito che tipo di condanna hai avuto, violenza, cose,
violenza privata, lesioni, picchiavo.
Ma perché cosa? Picchiavi chi? Picchiavi Andrea?
Ma picchiavo quelli che incontravo per strada, che facevano le corna piuttosto che andavo.
Ma non era violenza politica?
Che
no,
brava persona che
no,
è questa.
Ma che politica? Adesso sarà violenza politica.
No, ma questo è grave, sarà quello che dici, però no.
Intanto abbiamo il numero di questo qua, no? Se la polizia ce lo chiede, sì, se la dico se lo chiede.
No. Parenzo, il coglione di Parenzo sta chiamando.
Ti aspetto, Andrea. Ti aspetto,
ma perché
Andrea?
Alla guerra? Spiegami, alla guerra
di
che cosa?
Non c'è la questura.
No, fermo, non c'è questura qua.
Sì, come no?
Ma non ho capito. Andrea, ma la guerra non si deve dire mai la guerra. La guerra è sempre delle idee. Non è che uno va a pescare la gente sotto casa e picchia.
Ma questo è un violento. Come fai a spiegare? Perché spieghi un violento che cos'è?
Ma capito,
perché spieghi un violento?
Contro chi la vuoi fare la guerra, Andrea? Contro chi la vuoi fare la guerra? Non ho capito.
Fa la questura lui la guerra. Fermo, fermo. Sta chiamata. Non ti preoccupare.
Che voglio fare, magari potessi scatenare io la guerra da solo, hai voglia?
Cioè,
però ci sarà.
Cioè, tu faresti fuori le persone, faresti fuori delle persone, non ho capito. Fosse per
in
te.
In qualche caso sì, penso
ma
di
in qualche
sì.
Caso
ti rendi
sì,
conto che se l'avesse detto uno delle Brigate Rosse tu ti saresti indignato?
Ma mi sono incazzato, mi incazzo anche con Andrea. No, mi incazzo con Andrea perché voglio capire che cosa io non
accarezzo
un cazzo, non dire stronzate. Ma io non do nessun numero alla polizia.
Devi dare il numero alla polizia di uno. Devi dare il numero alla polizia.
Ma
di
io non do nessun numero alla polizia, ha tutti i mezzi per rintracciare questo signore.
La polizia
se vuole.
Deve chiedere il numero di questo qua.
Non ho capito Andrea, perché
non lo devi proteggere.
Ma io sono notissimo, non ho neanche le armi, me l'hanno tolto. Con cose che
notissime che c'entra, notissime.
Tolto le armi.
Mi fai indagare un attimo, notissimo
no,
che c'entra.
Dare il numero alla questura.
Stai zitto un secondo, Andrea.
Che
vuol dire? Perché ti conoscono? Chi accarezza? Non rompere il cazzo. Sei un facinoroso, benissimo, però adesso tu non puoi chiamare qui e dire che bisogna scatenare la guerra, andare a prendere le persone.
Ma scusa, che è un reato?
Ma sì,
reato?
Scatenare la guerra, prendere le persone sotto casa, eccetera, è violenza, amico mio, è
ma
a casa mia.
Ma no, ma proprio no. Io
fare fuori, hai
che...
detto che faresti fuori qualche persona, a casa mia si chiama violenza.
Come cosa, ho detto che chiamando le persone, come fa Parenzo, e quelli come Parenzo, i buonisti del gatto, che difendono ingiustizie palesi contro le povere persone.
Vabbè, ma questa è tutta una pantomima che stai dicendo. Hai detto prima che bisogna usare la violenza contro qualche persona. L'hai detto chiaramente.
Registrata. Andrea da Pesaro si fa presto a trovare il numero.
La guerra mica si fa con i violini.
Appunto, è quello che dico io. Allora l'hai detto. Vabbè, vai. Ciao Andrea. Ciao, ciao, ciao.
La zanzara.
Caro Cruciani, vedo che proprio ti mancano i fondamentali. I famosi abusivi nel palazzo di proprietà della banca. Se la banca non dice niente, stanno compiendo un atto giuridico chiamato usucapione. Magari non lo conosci, però esiste da 2500 anni circa.
Lo conosco, non ti preoccupare.
Seconda cosa, quello tra la zoccola e il vecchietto non è un regolare contratto di compravendita. Perché l'articolo 5 della Costituzione vieta gli atti di disposizione del proprio corpo.
È una stronzata, non c'è.
Quindi l'oggetto del contratto è nullo, quindi il contratto non è regolare. Che poi siamo tutti quanti a favore della legalizzazione della prostituzione, questo è un altro discorso. Buona giornata.
Ecco il cretino, il professore è arrivato, l'imbecille. So benissimo che era un regolare contratto, era ironia naturalmente. Deficiente, seconda punto. Primo punto, l'usucapione non c'entra niente. Se tu occupi un palazzo illegalmente non c'entra niente l'usucapione. Ma ragazzi, ma si può essere così imbecilli? Questo fa pure il professore. Alessandro Meluzzi con noi, buonasera.
Buonasera carissimo Cruciani, buonasera carissimo Parenzo.
Allora, tu hai detto una cosa molto forte l'altro giorno, cioè ieri, che addirittura in alcuni casi
sta
dappertutto, sta dove vuole, ma ci sarà libertà di parlare oppure no? Oppure uno deve essere ristretto.
Questo te l'ho detto, è un appendice della trasmissione.
Va bene, non rompere i coglioni con queste stronzate, ma non dire stronzate, dai, su, non c'è nessun appendice.
Succursale.
Tu ci sei nella trasmissione di Giordano, no? E allora non rompere il cazzo.
La succursale.
No, no, lui intende Parenzo. Allora, caro Meluzzi, l'esproprio dei beni della Chiesa, che vuol dire l'esproprio dei beni? Tu hai, senza citare le leggi.
Allora, io intanto partirei da una breve considerazione sul Monsignore e le Monsignore del Papa, il quale ha fatto un'azione politica. Concordo con chi ha detto che ha fatto un'azione politica. Esatto. D'altra parte, anche Autonomia Operaia faceva gli espropri proletari nei supermercati.
Paragona l'uomo della Chiesa
sostanzialmente
ad Autonomia Operaia.
È la stessa cosa. Certo.
Un esproprio proletario. In questo caso si tratta di esproprio di corrente elettrica, di forzatura di... i sigilli e quindi di un reato penale.
Un irenico uomo, un irenico uomo di chiesa paragonato a...
Però scusami, fallo parlare un secondo. Scusami, detto, Alessandro, per te dunque dovrebbero agire i magistrati, secondo te? Dovrebbero agire?
Lo decideranno loro. Io adesso volevo dire una cosa molto più seria, che è questa. Allora, siccome la carità, se deve essere una, non deve essere una carità pelosa, ma debba rispondere all'obiezione della violazione del settimo comandamento, cioè non rubare, ma anche di un'altra affermazione evangelica che dice: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Quindi la carità deve essere sostanziata da fatti, non da chiacchiere e non da pure azioni politico-dimostrative, fatto oltretutto senza rischio da uno coperto da immunità diplomatica di uno Stato straniero in Italia. Quindi rischio zero, mediaticità massima, effetto nullo. Questa è la considerazione dal punto di vista del proletario politico.
Tanto gli ha riacceso la luce.
Ciò detto, allora, mi pare di poter dire che invece c'è un modo molto concreto con cui la Chiesa Cattolica Romana potrebbe onorare la vocazione evangelica e direi anche la linea di Jorge Bergoglio, che è quello di mettere a disposizione almeno una parte consistente dei 2.000 miliardi di patrimonio edilizio, 20% del patrimonio edilizio italiano, 50% del patrimonio edilizio di Roma, che attualmente è messo a resa o vuoto come molti conventi o dato in affitto a prezzi di grande utilità, oppure ancora più vergognosamente mettendo a disposizione dei migranti al costo assolutamente oneroso e sproporzionato di 40 euro al giorno.
Se
questa chiesa vuole fare una buona azione, deve fare questa cosa. Non la vuole mettere a disposizione, siccome in Italia c'è una crisi di case popolari che non riguarda soltanto i Roma e non riguarda soltanto i migranti,
che vengano sequestrati,
riguarda le giovani coppie che non lavorano. Urbano Rattazzi, che dovrebbe essere caro al nostro amico Parenzo, perché trattasi di grande Mazziniano Garibaldino, amico disatto Nathan, primo sindaco ebreo di Roma, fece nel 1865 una legge sull'esproprio dei beni ecclesiastici, che servì moltissimo, servì non soltanto a finanziare
questo, ragazzi, questo è il radicalismo, altro che Parenzo, queste sono le cose radicali. Allora, radicali. Pannella, dove sei? Pannella, dove sei?
Lo disse Pannella prima che la Bonino venisse fagocitata da Soros, ha capito? E infatti io credo che Pannella sarebbe completamente d'accordo con me, come lo sarebbe probabilmente persino Don Bosco, che era grande amico di Rattazzi e che approvò molte di quelle scelte.
Vabbè,
fatte
una volta fatto l'esproprio alla Chiesa, intanto si è risolto un problemino, cioè gli si è ridata la luce.
Aspetta.
Case chiuse, in case sfitte, in case inutilizzate. Si fece con la legge Sullo per l'esproprio dell'edilizia popolare al tempo di Fanfani, si può fare adesso. Quindi se una classe dirigente degna di questo nome, di destra o di sinistra, ma nazionale, e che voglia il bene degli italiani, soprattutto dei più poveri, faccia innanzitutto una legge di esproprio sul patrimonio ecclesiastico.
Molto bene, mi fa emozionare.
I Meluzzi d'Italia.
Alla vocazione.
Mi fai emozionare. Mi fai emozionare.
Dovrebbe essere onorato di questo. Dovrebbe essere onorato, felice e ginuflettersi e ringraziare la Provvidenza e la Vergine Maria di avergli offerto un'occasione così concreta, così solida e così
di essere generoso,
di fare la carità che vuole fare e di essere evangelico come dice di essere. Questo è il punto.
Allora, questo è il punto fondamentale.
Libera chiesa e libero Stato, ma chiesa caritatevole e Stato non fesso, di non farsi pagare le tasse, invece di non farsi pagare l'IMU, si impadronisca di un patrimonio di uno Stato straniero sulla nostra terra che non ha mai pagato le tasse e che è il risultato di atti di donazione.
La prossima tappa del circo Meluzzi
di guadagnarsi il
Fermo. Bene.
C'è
allora,
la musica
del
circo?
Che dici?
No, volevo sapere la prossima tappa del circo Meluzzi dov'è? Perché adesso è a Roma. Dove va il circo Meluzzi? Dove va? Qual è la prossima tappa?
Non ho capito perché chiami circo Meluzzi? Sono idee.
Ma perché? È una cosa concretissima.
Perché? Sono delle simpatiche iperbole.
Isacco Nathan, che ha fatto il monumento a Giordano Bruno, di fronte al quale io mi ginufletto a Campo di
Fiori. Non ti devi ginuflettere, stai tranquillo.
Stiamo parlando di una... Non sia d'accordo.
Ma stiamo parlando di una cosa più semplice, Meluzzi.
Fermi tutti che torniamo, Alessandro,
povero Meluzzi.
La Zanzara.
Davide Parenzo, gli eroici
soldati di leva dello Stal sono bulli? Davide Parenzo!
Pronto? È la elemosineria del Vaticano? Sì, buongiorno. Io chiamo perché vivo nel bisogno e avrei necessità che qualcuno mi pagasse per cortesia l'abbonamento a Sky. Un paio d'anni, bastano e avanzano. Grazie, grazie per il vostro buon cuore.
Ma vai a fanculo a Casa Popolare, a te e tua sorella Casa Popolare. Che cazzo mi ne fotta a me Casa Popolare?
Caro Davide, tu lo sai che da qualche settimana, se vuoi avere la benedizione su pergamena del Papa Bergoglio, puoi andare direttamente sul sito della elemosineria del Papa,
sì,
e ordinare con una grafica che vuoi, puoi anche scegliere la grafica, e ti arriva direttamente con DHL. Prima arrivava con DHL, adesso arriva direttamente via internet. Per pochi euro, per 13 euro, in questo modo, secondo loro, si finanzia anche la carità.
Certo.
Cioè dire la elemosineria
vaticana. Per il mondo,
sì,
certo.
La elemosineria vaticana, poi voglio vedere esattamente dove vengono messi questi soldi, nel grande calderone delle finanze vaticane. Comunque, adesso direttamente online ti arriva la benedizione. Io adesso voglio capire, per carità, va benissimo fare delle donazioni per opere di Papa, poi bisogna vedere come
nessuno
vengono utilizzati
obbliga,
questi soldi.
Nessuno li obbliga
ma
a darli
uno,
quei soldi.
Ma uno, ma che cazzo ci fa con la benedizione su pergamena? No, me lo vuoi dire? Sì, ma la benedizione
lascia,
su pergamena.
Liberale,
io sono anche
ateo.
Ma ho capito,
le
ma l'elemosina su pergamena, io sono per una religiosità più
lo
basica.
Lo usano come ricordo, ma vabbè, ma io non discuto.
L'elemosineria
come ricordo,
la benedizione su pergamena.
Io sono andato a casa di tante persone che hanno questa pergamena, ne ho conosciute tre o quattro.
La pergamena con la benedizione del Papa.
La pergamena con la benedizione, che è un regalo che fanno ai loro figli e ai loro nipoti. Questo non mi sembra strano.
Ma
questo
ragazzi,
può sembrare strano a
ma
te,
parliamo, dai,
a me
su,
non sembra strano.
Ma di cosa stiamo parlando?
Ma non offenderei
il marketing,
non
sto offendendo
nessuno. I miliardi di fedeli,
ma non sto offendendo.
Perché si può essere laici come sono io, ma non offendere le
altre
religioni.
Ma non sto offendendo nessuno, ma sto dicendo la benedizione
giro
su pergamena.
Non è da laici,
la
non
benedizione
è da laici
su pergamena, amico
ma sì,
mio.
E cosa te ne frega te? La tua vita,
dai,
cambia
dai
la tua vita. Ti
è come il rosario.
A te?
Ti ricordi il rosario che faceva il
sì,
rosario
ma
di Medjugorje, non so che cosa, che parla da solo. Il rosario, ma dai.
Ma non è che ti essere laici,
no,
non vuol dire insultare.
Cioè, mi
il
sconvolge,
degli altri.
Mi sconvolge il fatto che ci siano delle persone che vanno nel sito
che
della elemosineria vaticana.
E allora sconvolgerà il fatto che tu vai nel sito di Mauro da Mantova.
No, vado
quello,
sul
no
sito, ma sarà meglio andare su YouPorn o no?
Ma
dai,
figuriamoci.
Allora, però siamo sempre con Alessandro Melucci, il quale ha detto una cosa secondo me fondamentale.
Sciagura.
Ha detto una cosa fondamentale, cioè ha detto che lo Stato,
credere,
lo
sì
Stato in una situazione,
sì,
in una situazione del genere può, ha
sì
i mezzi
sì
per sequestrare, per
certo
sequestrare
sì
una parte,
si chiama legge di espropriare,
espropriare una parte dei,
volte,
una parte dei beni
quella
vaticani
che serve per l'edilizia popolare
e darla ai poveri, ai veri
sì
poveri.
Sì,
senti, ma tu come lo
voglio citare per non apparire anticristiano e anticattolico, voglio citare una citazione di Paolo VI che diceva che la festa del 20 settembre, la breccia di Porta Pia e come dire la fine del potere temporale del Papa ripristinato poi dal concordato del 1929, questione della città del Vaticano, fu una festività che dovrebbe diventare anche una festività religiosa, perché è stata la liberazione del Romano Pontefice dal giogo del potere temporale. Una legge di esproprio del sovrabbondante, abnorme, mostruoso patrimonio edilizio della Chiesa, la più grande agenzia immobiliare del pianeta, sarebbe una parziale liberazione della Chiesa cattolica, anche nel suo slancio evangelico,
sì, sì,
anche Bergoglio, dal giogo di questo immenso capitale.
Senti, ma secondo te Bergoglio, era a conoscenza di questa mossa delle elemosiniere?
Assolutamente sì, non c'è ombra di
cioè, secondo te, addirittura
solo,
guidata,
c'è
cioè la guidata.
Luzia, fonti
secondo
dirette,
me, sicuramente questa cosa non è avvenuta senza che Bergoglio lo sapesse. Ma io dirò di più: che oggi è uscita un'agenzia con un'interessantissima esegesi ed interpretazione del cardinale segretario di Stato Parolin. Parolin, sì, che vuole in parte gettare un po' di acqua sul fuoco di questa vicenda, ma dice una cosa evangelicamente totalmente erronea. Cioè, dice, mi permetto
dice
di
Meluzzi,
dirlo.
Dice
cioè,
Meluzzi.
Dice, no,
dice?
Ma mi permetto
Meluzzi.
Di dirlo.
Dai, dimmi, dimmi.
Meluzzi che dà un consiglio a Parolin.
Dà un consiglio al confratello Parolin. Al confratello nell'episcopato. Sì, sì, sì. Io in quello
Topolino e Meluzzi.
Dimmi, dimmi, dimmi.
Lui dice... Noi, l'Occidente deve guardare alla linea che sembra a volte stravagante o bizzarra di questo Papa, esattamente come nella parabola evangelica del figlio prodigo, del padre misericordioso, dove il figlio buono, che sarebbe l'Occidente, non capisce perché il padre misericordioso faccia tutto per il figlio scavezzacollo. Allora questo spiega perché il Papa sostiene i cinesi, sostiene l'islamizzazione. Peccato che il figlio prodigo fosse ritornato con la coda tra le gambe a chiedere perdono. Qui invece la situazione è radicalmente diversa.
Ora, Meluzzi segna
Meluzzi
secondo te Roma perché
siamo ormai
perché
cattive esegesi evangeliche.
Scusa, Meluzzi insegna il Vangelo a Parolin.
Perché accoglie i Rom? Perché accoglie i Rom secondo te Papa Bergoglio? Perché accoglie i Rom?
È difficile spiegarlo razionalmente. Io credo che faccia parte di una sua strategia politica.
Il Vangelo secondo Meluzzi meraviglioso. Lo trovate in tutte le edicole.
Un grandissimo migrazionista, un grandissimo globalista,
viene distribuito al circo il Vangelo secondo Meluzzi.
Certo, se volessi perdermi dietrologie dovrei stupirmi dell'esistenza stessa di un personaggio come Davide Parenzo, che diventa un chierichetto sorosiano. In parte chierichetto ed in parte sorosiano.
Meluzzi, una tragedia umana. Dire, una persona che non ha una vita e basa la sua vita tra uno studio televisivo e una radio. Sempre laico.
Ma
non insegno il Vangelo al Papa. Non insegno il Vangelo.
Allora ti voglio sottolineare,
sei diventato una macchietta al pari di Fusaro. Infatti fai i video con lui. Sei diventato. Ma io dico, ma perché non ti metti il naso rosso? Mettiti il naso rosso. Beh, magari. Magari hai citato delle eccellenze. Infatti.
Insegnare un po' di sana laicità, caro Parenzo.
Non ne ho bisogno.
Allora, ragazzi,
nel frattempo, mentre tu insegni il Vangelo ai vertici vaticani. Capisci ormai dove siamo?
Vi saluto,
ciao.
Allora ragazzi, dove andiamo? Andiamo a Ottaviano delle Anzi no, dove andiamo? Marcello da Bari, vai Marcello, dimmi.
Marcello. Ciao Giuseppe, allora io voglio partire da una riflessione. Bergoglio e Monsignori prima di predicare dovrebbero cacciare a calci nel culo i cardinali che sono negli attici romani.
Ma certo, ma non c'è dubbio.
Questo però Papa Francesco lo ha fatto.
Ma non
fatto,
c'è, ma che ha fatto?
Come sapete.
Vabbè, ma comunque al di là di questo, Marcello, dimmi,
lui stesso non vive nel Palazzo Vaticano, lui stesso, bensì a Santa Marta.
In merito alle occupazioni, c'è da distinguere, perché a mio avviso è molto più immorale il fatto che le case popolari in Italia vengono assegnate in gran percentuale dalla malavita e dalla mafia. E noi invece ignorare il fatto
che
stabili abbandonati
non c'entra niente, ma lì fanno feste, attività commerciali, attività totalmente in nero, di che parliamo? Dai, calci in culo, Francesco da Verona, calci in culo.
Un attimo però, Giuseppe.
Che c'è, Marcello? Dimmi che c'è.
E poi io ti dico che io sono assolutamente favorevole invece a chi, secondo il principio dell'articolo 42 della Costituzione, la funzione sociale della proprietà.
Ma no, oggi se ne frega della Costituzione.
Beppe da Milano, vai, dimmi. Beppe.
Pronto, sono qui.
Dimmi.
Eccomi. No, allora, buonasera a tutti, buonasera a Parenzo.
Non ce ne frega niente del buonasera, buongiorno. Vai al solito.
Fantastico, giusto così, andiamo dunque. Allora,
prima lo dice e poi dici fantastico.
In zona Mengoni.
Non ho capito, scusami.
Roma ovunque in zona Mengoni, turisti puntati per essere derubati, li puntano pian pianino acquattandosi dietro gli zaini, le borse. Io ne ho visti un paio, cercato di segnalarli, ma non trovavo nessun tipo di divisa e qualcosa. Questi fanno il cazzo che vogliono indisturbati praticamente.
Ha fatto benissimo a segnalarli, infatti. Bravo.
Sì,
ha fatto il suo dovere civico, bravo.
Allora,
il dovere civico era anche quello di prevenire questo tipo di atteggiamenti. Ci mancherebbe, certo. Poi ne abbiamo talmente tanti che chiaramente
però ha fatto
non
benissimo a segnalarli. Se ha visto un furto in atto, ha fatto benissimo a segnalarlo. Ha fatto il suo dovere di cittadino, bravo, complimenti, davvero.
Ma non c'erano dubbi su questo, Parenzo?
No, quindi ha fatto benissimo.
Sì, però non è che esistono delle società dove non c'è criminalità.
Per dire questo.
Cioè, tu hai chiamato per dire che hai visto un po' di rom in azione, hai provato a chiamare, non so chi, hai raggiunto la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, i vigili urbani. L'hai chiamato o no? L'hai
chiamato sempre da quelle parti? Loro si sono dileguati un attimo guardandomi più di una volta e
scene abbastanza abituali. Francesco da Verona, vai Francesco.
Buonasera, il signore mio pastore non manco di nulla, si dice. Però io vorrei fare un inciso. La telefonata del pazzo, mi sembra
di Meluzzi, dice.
No, quello prima di Meluzzi.
L'altro pazzo, quello prima, sì.
Da Pesaro.
Che gli sono state tolte le armi.
Esatto.
Però in realtà non è vero. Lui è armato perché questa gente qui vota. L'italiano medio ignorante vota Salvini e tutte le cose che vede in televisione, comprese dal cardinale, e la sua ignoranza pretende di dire la sua.
Ma che vuol dire? Scusa, non credo che vuoi il voto sulla base di che? Vuoi togliere il voto a qualcuno sulla base di che cosa? Dell'intelligenza?
No.
Sulla base
secondo
del titolo
me,
di studio, sulla base degli interventi alla radio, sulla base di che cosa?
Luciani, scusami, secondo me una persona in pubblico deve parlare se realmente ha qualcosa da dire di intelligenza, che arricchisci la collettività. Invece quello che io sento,
ma chi decide chi arricchisce la collettività, Francesco? Chi lo decide? Ma che vuol dire? Ma poi ci sono trasmissioni
che vuole ammazzare.
Ma quello là, se uno dice che vuole ammazzare qualcuno, è un criminale, punto. Cioè è potenzialmente un criminale,
è un ex criminale a quanto lui ha detto.
E allora, Francesco?
Secondo te un ex criminale è giusto che parli alla collettività, ai giovani che ti stanno ascoltando?
Ma cosa vuol dire? Ma che vuol dire, che messaggio, Francesco? Cosa vuol dire? A parte che secondo me è meglio che le cose escano piuttosto che non escano, primo. Seconda cosa, ma cosa significa che parli alla collettività? Ha fatto un intervento alla radio, punto e basta, non è che parlare alla collettività.
Delle cose incredibili da
ha
criminale.
Detto delle cose censurabili, ha detto delle cose in parte assurde.
Ha ragione.
Ma su che cosa ha ragione? Ha detto niente. E vabbè, allora? E allora?
Scusami, la radio è un veicolo pubblico.
E dunque che cosa vuoi da me? Non ho capito.
Secondo me,
sottoscritto?
Certe
che cosa?
Persone, sì. Certe persone dovrebbero stare zitte. E non
io faccio parlare
votare,
tutti, non dovrebbero votare, lo dice qualcun altro, hai un'altra idea di democrazia. Uno ha i diritti civili per votare, i diritti politici, eccetera, eccetera. Per cui non dire
la mia libertà è pari a quella di un altro, tranne di una persona che si mette in bocca parole come morte.
Non è vero, uno dice voglio uccidere qualcuno, viene monitorato. Se uno dice intendo uccidere qualcuno, anche se erano cose generiche, non si capisce.
Viene monitorato.
Francesco, non ho capito cosa vuoi da me. Conosci questa trasmissione, no? La conosci
certo
questa
che
trasmissione?
Ma certo che la conosco.
E allora non rompere
i
coglioni. Cosa vuoi?
I
che non
vanno sempre in coppia, ricordati.
Ma a chi ti stai riferendo? Non ho capito. Ho detto non rompere i coglioni, non ho detto che sei un coglione, ho detto non rompere i coglioni, è una cosa diversa.
I coglioni vanno sempre in coppia.
Io se mai dato del coglione, te lo rimando, perché non mi sento assolutamente un coglione.
Comunque
cui...
io vorrei dare un bacino a Parenzo, perché eccoci è l'unico qua. Che ha un po' di grazie. Cervello lì dentro.
Benissimo, vediamo, molto bene. Ma magari alla fine può andare a votare solo lui, magari. Facciamo votare solo Parenzo o Francesco da Verona. Togliamo il diritto di voto. Togliamo il diritto di voto. Che ne so, a Cruciani, a che cazzo ne so.
Anzi.
Siete patetici, fermi tutti.
Perché a loro li interessa guadagnare soldi.
Direttamente dal lettuccio magico vi dico una cosa, meglio stare soli che in mala compagnia. Il brasiliano non ha amici, non ho conoscenti, non mi interessa un cazzo. Ricordatevi una cosa, i migliori amici sono questi.
Sotto il palco c'è un grosso bordello che fa bada boom cia cia. La mia gente ti prende, ti porta di là e
chi caccia i soldi qua?
Non ci sono amici, nella vita non ci saranno mai amici. Il brasiliano non ha amici. I migliori amici sono questi.
La Zanzara.
Monaco di Baviera, in banca.
alle 5 siamo rimasti solo noi italiani. Zanzara tutto volume, siamo al top.
La Zanzara.
Se comanda i preti e il Papa che facciano il suo dovere, che la piantano di dire tutte le parole a Salvini, non hanno vergogna. Sono loro i razzisti. Cacciavano sui TTP la comunista di Canaga in Africa, vita, e tutti i preti, ma non hanno vergogna.
Sfido, andate a guardare i telegiornali stasera. Provate a guardare il TG1 o il TG5 o il TG7 stasera. Scommettiamo che non ci sarà uno solo degli argomenti di cui stiamo parlando, ma ci saranno tante altre fesserie di cui non interessa niente a nessuno. Scommettiamo. È il dibattito, è questo. Ma ci sarà in onda Fabio Fazio o no? Io porto pazienza, ma se quella gente lì mette le mani addosso solo a una persona per bene che c'è in questa piazza, mi arrabbio come una bestia, ok? Perché se l'educazione non ve l'hanno spiegata mamma e papà, ve la spiego io, ok? E pare normale una cosa del genere, e che cazzo?
Qui, come sapete, Salvini se la prende con un funzionario di polizia che secondo lui non avrebbe, diciamo, messo a bada, tenuto a bada, anzi, i manifestanti pazzesco. Contro Salvini.
Pazzesco.
La pazzesco.
Roba da Orban.
Ma che Orban?
Normale, Orban. Secondo te? Ma normale. No,
se l'è presa con un funzionario di polizia, ha sbagliato.
Normale.
Ha sbagliato. Beh, se l'è presa con
come
un funzionario.
Se non fare Steve Bannon.
Ma non lo so. Non, lo so non so i dettagli di
ma
quello
come?
Che è successo.
Allora non mandarlo in onda.
Non so i dettagli.
Le immagini le abbiamo viste.
Ma sì,
no?
Ma secondo me, se l'è presa con un funzionario di polizia, come è presa, ha sbagliato.
Coraggio,
ma
coraggio,
vai a fare in culo.
Forza!
Ma vai a cagare.
Coraggio,
io a me il coraggio non me lo devi nemmeno chiedere. Ce n'ho da vendere, ce n'ho. Mica sono un caga sotto come te.
Quando uno governa,
mica sono un caga sotto come te.
Ma io attacco il governo, tu non mi sembra che lo faccia mai. Come? Hai mandato un audio, eri qui a difendere il ministro dell'interno.
Ma chi difende?
Ma in genere i giornali stanno all'opposizione, fanno le pulce a chi governa, non il contrario. Ho capito che ormai si vive in una cosa in cui ti fa più comodo.
Ma che più comodo di che? Ma non rompere i coglioni con queste stronzate.
E poi l'elite sarei io.
Ma non ho mai lisciato il pelo a nessuno, al contrario di te. Ma non rompere il cazzo.
Sarei io l'elite.
Allora ragazzi, oggi a Roma è comparso un manifesto, contro l'aborto, è praticamente un'altra trovata di un'associazione pro vita, l'associazione pro vita,
in passato,
non ho sostenuto nessuna
passato,
associazione pro vita,
andando al loro
non
congresso,
ho nessun, non
loro
ho
convegno,
sostenuto nessuna associazione pro vita,
al loro abominevole convegno,
non ho
congresso.
Sostenuto alcuna associazione pro vita,
c'è
no,
l'audio,
è molto diverso,
come
è molto
c'è
diverso,
c'è l'audio,
giù il microfono perché sta
come?
Dicendo delle puttanate
come?
Per cui lo potrei querelare
e
portare in tribunale,
c'è
dai,
l'audio,
dai, non mi rompere i coglioni, non mi rompere il cazzo con queste puttanate, sai benissimo che non ho sostenuto nessuno, per cui non continuare a rompere il cazzo, perché non ho sostenuto nessuno. Non mi rompere i coglioni, chiaro? Ma che cazzo dici? Non ho sostenuto nessuno. Ma vai a fare in culo. Tu e mio nonno, vai a fare in culo. Ma vai a rompere il cazzo. Ma
vai
giù, non rompere il cazzo.
Ma
vai a fare in culo.
Rivendicalo.
Ma non rompermi il cazzo.
Eri sul palco di questi. Ma fallo sentire.
Giù.
Mamma mia,
giù. Buttate giù il microfono a sto menzognero. Altro che falsari, gli dovrebbero portare in tribunale 40 volte per le cazzate che dici. Non ho sostenuto
palco.
Nessuno. Ma che cazzo
no?
C'entra, imbecille? Ma non c'entra un cazzo, giù.
Giù.
Allora, uno di questi che ha presentato questo, ha creato questo manifesto, si chiama Tony Brandi. Tony Brandi.
Palco.
Ma non rompermi il cazzo,
ha
giù.
Prima di
giù!
Te.
Giù sto cazzo di microfono, giù. Tony Brandi, bravo, sì, Tony Brandi. No, ma non sto calmo un cazzo, non ho appoggiato nessuno, è un altro discorso. Non togli nulla. Non ho appoggiato nessuno, continua a rompere il cazzo. Pro vita, un'associazione pro vita, non ho appoggiato nessuno, chiaro? Sono a favore dell'aborto 100.000 volte, molto di più di quanto non lo sia tu. Per cui non rompermi i coglioni. Associazione pro vita, guidata da Tony Brandi, il quale ha fatto questo manifesto per Roma. Io non capisco che male ci sia in questo manifesto, francamente.
Ah,
non
vedi,
capisco.
Appunto.
No, nel fare.
L'hai sostenuto.
Vabbè. Ottaviano da Lecce, basta, non voglio più parlare di questa cosa. Ottaviano da Lecce, dai. Non voglio litigare.
Fallo sentire.
Ottaviano da Lecce, dai. Ottaviano da Lecce. No, non ne voglio parlare, non mi interessa. Non mi interessa parlare con te sulla base di menzogne che dici.
Ma l'avete sostenuto Ottaviano. Voi, no io.
Sì, l'ho sostenuto.
Non ero io,
sì,
a Verona,
sì.
Sono contro l'aborto.
Sono contro l'aborto.
Sono contro l'aborto. Io non andrei mai.
Sono contro l'aborto.
Contro l'aborto.
Sono contro l'aborto. Te lo dico così sei contento. Ottaviano da Lecce, dai.
Male.
Ottaviano da Lecce.
Buonasera. Tanto. Solo una premessa.
Se non dici così non si zitta, così lo zittito e non rompe il cazzo. Dai, Ottaviano, dimmi.
Mi sente?
Sì, dimmi.
È normale, sono una premessa, io condanno qualsiasi forma di violenza.
Dimmi.
Commessa da chiunque. Detto questo, ti rompe il cazzo per due rumeni, due meridionali, due nigeriani che fanno una rapina di cazzo e si fa un casino.
Perché non si
parla di tutte quelle povere donne che vengono ammazzate quotidianamente da un sacco di italiani, gente per bene, che si tiene gente per bene.
Se ne parla, quando ci sono fatti di cronaca grossi, se ne parla.
Sono solo pezzi di merda che hanno solo il potere di picchiare i più deboli.
Ma che vuol dire, scusa? No, se ne parla continuamente di femminicidi, di omicidi commessi da donne.
Se ne parla anche di una rapina. Del resto non si parla.
Allora, cinque rom che entrano dentro una casa e ammazzano una vecchietta di 90 anni, se ne parla criminali. Per qualche giorno, punto e basta. Per cui
sì,
si parla.
Non è vero che se ne parla per qualche giorno, perché purtroppo i politici ci sgobano queste cose, i politici ci fanno i cazzi loro a mettere paura.
Ma quello è un altro discorso.
Mettere distopia nel futuro, a mettere la paura per cosa? Per niente.
Cui team Pistoia. Dimmi,
buonasera.
Dimmi.
Buonasera. Posso?
Sì, Cuitim Pistoia, vai, dimmi.
Pistoia. Allora, no, volevo intervenire su quel discorso di quel cardinale che è intervenuto a lanciare la luce in quel palazzo.
Sì.
Ma come mai tutti questi, Giordano e compagnia Vera, non sono mai sentiti per quelle che i fascisti di Casa Pound sono da diversi anni che non pagano l'affitto, non pagano la luce e nessuno non si sente? E poi questi
non ho capito, scusa.
Come mai tutti questi tipo Giordano che fanno tutto questo rumore non si sentano per nulla quelle che Casa Pound da diversi anni non paga né luce né affitto né niente?
Chi non paga la luce e l'affitto?
Casa Pound.
L'abbiamo detto prima, che sei sordo. L'abbiamo detto prima.
E in più poi i poveracci la possono anche pagare come
Tutto è come meno male, va Luigi da Bologna, vai. Luigi, dimmi.
Oh, meno male.
Dimmi.
Pronto?
Dimmi.
No, allora il discorso è abbastanza semplice, volevo solo raccontare la mia storia brevissima su quanto è successo a me e in merito al fatto che non ho pagato come te la bolletta, mi hanno staccato la luce, vabbè, poi ho pagato tutte le penali, cazzi massimi.
Vabbè, normale, come chiunque.
Dopo un po' di mesi mi è arrivata una richiesta da un recupero crediti per una cifra che avevo sbagliato il bonifico e quindi c'erano 7 euro di differenza, dovevo pagare 7 euro che sono diventati 26.
Vabbè, allora andiamo avanti, dai.
Ecco, allora io dico una roba, ma è una domanda che faccio, soprattutto a Parenzo. Cioè, se uno attacca o stacca la luce, io proprio tecnicamente non riesco a capire. Cioè, se uno non paga la luce, a parte il fatto che la casa...
Ma sai, le cose semplici alcune volte sono difficili da spiegare. Siccome lì, secondo lui, erano dei bisognosi che occupano
questo
le case.
Questo fuori di dubbio.
In mezzo ai bisognosi, c'è anche gente che ne approfitta,
questo
che gestisce
essere,
gli appartamenti. Può essere sicuro, è sicuro
questo
al 100%. E comunque nell'occupazione illegale c'è gente che organizza feste, che mette su ristoranti, tutto in nero. Dunque, quella luce è servita anche a far gestire cose in nero. Che dobbiamo fare? Continuare? Oppure
deve
arrivare il Monsignore per rimettere la luce? Dai, su,
io
ragazzi.
Sono un coglione che parla.
Sì,
il recupero
sì, vai a chiedere i soldi alle elemosiniere del Papa. Fermo là.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara.
Il posto giusto per il Vaticano è una città stupenda che si chiama Avignone.
Abbiamo bisogno di immigrati, sì, di delle belle vagonate di fighe dalla Svezia, dall'Ucraina e dalla Russia. E basta.
come si chiama l'animale rosso con chiacchiacchiato che corno là, madonna mia, aspetta, orisorio rondo, orisorio rondo, buona frate.
Allora ragazzi, riproviamo, ripartiamo. Allora, a Roma appare un manifesto enorme, un manifesto che occupa un'ala, diciamo una parete di un palazzo privato, dunque pare non ci fosse bisogno dell'autorizzazione. È firmato da alcuni signori che hanno un'associazione, questa associazione si chiama Pro Vita, sono dei signori che sono contro l'aborto, esplicitamente contro l'aborto.
Vi ricordate il congresso della famiglia?
Assolutamente,
al
congresso
tu hai partecipato.
Assolutamente,
sullo
sì.
Sullo stesso palco dove questo signore qua ha parlato.
Vero, giusto, tutto corretto. Perfetto, diciamo che non ho condiviso le loro idee. Mi sono limitato.
Se uno va in genere?
No, assolutamente no, se tu ti ricordi.
Io cerco di non
io invece
dire,
frequento,
se mai dico che non sono d'accordo se vado in un posto,
infatti ho detto che non sono d'accordo. Infatti ho detto che non sono d'accordo.
Se non condivido un'opinione,
ho detto che non sono d'accordo
per forza.
E infatti ho detto che non ero d'accordo. E infatti ho detto che tu
sono
sei tu,
uno di voi.
Tu sei tu e io sono io.
Io non sono uno di loro.
Ho detto che non condividevo le idee.
Tutt'altro.
Ho detto che non condividevevo le idee, ma che avevano diritto di dirle.
Ma
punto
quello
e
nessuno gliel'avrebbe dito.
Vabbè, ma non torniamo su questa polemica. Allora, questi signori hanno prodotto anche, ti ricordi Michele, quel piccolo, diciamo, feto di 11 mesi e 11 settimane.
Un gadget
che hanno riprodotto in questo manifesto
con un feto,
per Roma.
Tanto rispettano la vita che hanno ridotto
a
feto
pubblicità,
un gadget.
Ma quello è marketing.
Tanto rispetto
la
vita.
Ma sono contro l'aborto. Cercano di dire in tutti i modi possibili che sono contro l'aborto. Avranno il loro diritto,
ridicolizzato,
no?
Con un gadget.
Vabbè, ma questa
un
è la tua opinione.
Legale.
Ma questa
sì,
è la tua opinione, così. Assolutamente. Allora, cosa c'è scritto in questo manifesto? Cara Greta, se vuoi salvare il pianeta, salviamo i cuccioli d'uomo. Ora, io posso dire sommessamente a chi ha realizzato questo manifesto che cazzo c'entra Greta Thunberg, i cuccioli d'uomo, i bambini che nascono, eccetera. Scelgo la vita. Cioè loro vogliono dire, per salvare il pianeta bisogna fare i figli. Credo che vogliono dire questo. Credo, ma lo chiediamo al capo di questa associazione che si chiama Tony Brandi. Lo vogliamo chiamare questo Tony Brandi?
No, anche no.
Ah, perché, scusa?
Anche
ma
no.
Le persone che la pensano diversamente vanno chiamate.
Sì, ma per carità,
vanno
ma chiamate. Sappiamo cosa dice, quindi non è che
vabbè, ma dai,
è una curiosità.
Facciamoci almeno due risate, no, con questo Tony Brandi.
Ma questo
dai,
qui.
Vediamo, dai.
Hello?
Pronto?
Sì.
Tony?
Sì, con chi parlo?
Sono Cruciani, come stai?
No, figlio mio, ti prego, perché tu sei stato molto bravo a Verona, ma non stasera.
5 minuti, amico.
No, però guarda, la prima, no, lascia stare.
5 minuti, amico mio, 5 minuti me li devi concedere, 5 minuti, su questo manifesto, scusami. Ma non c'è niente di strano, Voglio capire, perché siete tornati a parlare dell'aborto, Michelino, di nuovo, contro Greta? Che c'entra Greta? C'è scritto una cosa, Greta, per salvare il pianeta
esatto.
Se vuoi salvare il pianeta devi salvare le vite umane, diciamo.
Esatto, Greta vuole salvare il pianeta, siamo tutti d'accordo. Come che Greta vuole salvare il pianeta, noi gli ricordiamo che per salvare il pianeta bisogna salvare non solo le piante, gli animali, quello che è, ma anche
far nascere bambini. Diciamo, far nascere bambini. Fosse per te, domani mattina toglieresti la legge sull'aborto in Italia? Dimmi la verità.
Io la cambierei totalmente, perché se le donne sono informate,
non abortiscono,
e sono aiutate, lo Stato deve dare soldi nella legge. 194.
Ho capito, ma se uno poi anche se aiutato non vuole, se uno aiutato non vuole, che succede?
Direttore.
Cioè vuole abortire lo stesso, che succede? Se uno dice, vabbè, ti do un aiuto, e uno dice voglio abortire lo stesso, che fai tu?
In questa situazione adesso farei di tutto per convincere a dargli soldi, lo Stato deve dare soldi.
Ma se uno insiste, dica non voglio, è stato uno sbaglio, non voglio, non abbiamo messo il preservativo, non ci siamo, diciamo, che devi fare? Uno vuole abortire lo stesso, uno non lo lascia abortire?
No, guarda, oggi uno si può suicidare e può anche uccidere, e poi risponde alla sua coscienza. Però fammi finire, per pietà.
Beh, uccidere, all'inizio, scusa, però uccide. Tu stai dicendo che uccide una persona, abortendo si uccide una persona.
No, non ho detto questo, io non ho detto questo, no. Si elimina una persona.
Metti una donna stuprata, che cosa fai tu?
Beh, in che senso?
Una donna stuprata che non vuole avere il bambino.
Ma il bambino che c'entra?
Ho capito, però quella è stata stuprata.
Ma ci sono delle personalità come Jesse Jackson, attivista, tantissimi che sono nati in uno stupro e hanno vissuto. Ma che c'entrano loro?
Cioè tu, secondo te bisogna in qualche modo spingere la donna a fare un bambino anche se è stata stuprata? Convincere la donna a mettere a modo... Ho capito che c'entra quel bambino, quello è frutto di uno stupro. La donna dice no, questo figlio non lo voglio, e tu dici bisogna convincere la donna.
Esatto, bisogna che lei capisca che questo è un altro essere umano, lo può dare in adozione. Tutto qui.
Ho capito.
Questo non significa che io la pio con la testa e la costringo fa ragazzino, te lo farò io.
E se lei non vuole, no? Se lei insiste e dice no, voglio abortire, che succede?
E beh, risponderà alla sua coscienza, che ti posso dire?
Tu hai detto una frase tempo fa che mi ha colpito. Le famiglie tradizionali...
Posso dire che sono scandalizzato?
Da che cosa sei scandalizzato?
No, da questo tuo amico.
No, non parlate in due, figli miei, non vi capisco.
No, dice che è scandalizzato lui.
Da questo tuo amico.
Vabbè, ma lui è antiabortista, che devi fare?
La sua opinione.
Sono scandalizzato da quel manifesto vergognoso.
Capisco.
Io sono scandalizzato.
Ah, il manifesto non è vergognoso, è un manifesto.
Manifesto
ognuno fa quello che vuole.
Vergognoso.
Ma il manifesto ognuno fa quello che vuole, perché è violento.
Violento.
Ma non è violento, ma quale violento?
Sono scandalizzato dalla violenza inaudita.
Ma non c'è nessuna violenza, dai, ma quale violenza? Ma ognuno ha le sue idee, ma quale violenza?
Pensa a una donna che sta andando all'ospedale con il suo dramma ad abortire e si vede questa pubblicità, questa roba del cavolo.
Beh, il manifesto cavolo. Con un feto di 11 settimane che per me non è vita, per Brandi è vita, che ti devo dire?
Rispetto l'opinione di Renzo, hai detto,
Renzo
Tramaglino,
Renzo,
no, va bene Renzo, no, non ci conosciamo, vabbè, per fortuna. Renzo Tramaglino è più bello, Renzo,
effettivamente. Ah no, Renzo, ecco. Io rispetto l'opinione degli altri.
Scusami, il diritto di quel feto a nascere è superiore a quello della donna, secondo te?
La donna deve essere spiegato. Lei vuole che non nasca, l'ho detto, quattro lettere.
Sì.
Uccidere,
lei quando... ti è scappato. Però ti volevo chiedere un'altra cosa, scusa.
No, ti devo rispondere. Che lei si risponderà alla sua coscienza e molto probabilmente se ne pentirà.
Scusami un attimo, ma tu una volta hai detto che le famiglie tradizionali hanno meno malattie, meno suicidi, meno problemi di salute mentale.
Attenzione, qui l'ho detto a Verona. Innanzitutto io non chiamo la famiglia tradizionale, la famiglia naturale.
La famiglia naturale,
secondo l'articolo 29 della
la famiglia naturale. Ho capito, come fai a dire che hanno meno malattie, meno suicidi?
Una meta analisi che riguarda decine e decine di paesi, di culture diverse, che prova che famiglie non convenzionali, non naturali, cioè non madre, padre e bambini, risultano in maggiori abusi sessuali, in maggiore violenze, eccetera, tutto quello che ho detto a Verona.
Ma che studio è? Ma non è scienza, dai, ma è una cosa farlocca, dai, su. Cioè, per esempio, consumano più canne nelle famiglie non naturali,
mamma
si consumano
mia.
Più canne, per esempio, più droga
mamma mia.
Si consuma.
Io, ad esempio, dove aver sentito sta cosa, mi verrebbe voglia di farmi una canna, pensa a te.
Dai, su, ma mi pare uno studio assurdo. Comunque, vabbè, Tony, ciao. Ti saluto, va, ciao. Che cazzo c'aveva Brandi? Mi sembrava mezzo andato, mezzo rincoglionito. Questo
mi dispiace, poverino.
Signor Tony Brandi, mi sembrava piuttosto abbacchiato, signor Tony Brandi.
La lucidità mi pare la stessa di sempre.
Mamma mia, ragazzi. Però, ragazzi miei, questa è la vita. Vincenzo da Napoli, c'è anche questo nella democrazia, come
per
sappiamo.
Carità,
Vincenzo da Napoli. Cosa vuoi fare? Vuoi tappargli la bocca? Non credo. No.
Non lo voglio frequentare, semplicissimo.
Vincenzo da Napoli. Non lo vuoi frequentare. Poi se vai a fare una cena con lui, magari diventi amicone. Dai, su. Cioè, Vincenzo da Napoli.
Mi vuoi incuriosire lì per lì, ma insomma.
Vincenzo da Napoli, dai. Vincenzo.
Buonasera.
Dimmi, Vincenzo, dimmi.
Per quanto riguarda quell'occupazione abusiva.
Allora?
Io sono un occupante storico, io sono occupato da 1900.
Aspetta, Vince, sento poco, però avvicina meglio la bocca al telefono.
No, io non ti sento bene.
Io non ti sento bene. Comunque dimmi, tu sei un occupante abusivo storico?
Storico.
Sì, in che senso? Da quanti anni occupi una casa?
Dal 1989.
Cioè tu dall'89 sei occupante abusivo di una casa?
Sì.
Ma dove?
A Napoli.
A Napoli dove? In che posto esattamente?
Ma noi siamo
2000 famiglie
occupate. Viva l'abusivismo, che vi devo dire, Vincenzo? E nessuno vi ha detto un cazzo da non so quanti anni, 30 anni?
Se mi fai parlare.
Dimmi.
Tu non puoi immaginare che sciacalli che ci sono dietro gli occupanti.
Beh, quello certo.
Ci sono tanti sciacalli, tanta gente che guadagna miliardi, politicanti, presidente della regione Campania, presidente delle case, come si chiama, le case abusive, le case popolari. Ci sono tanti sciacalli.
Sì, quello è sicuro, c'è molta gente che ci specula politicamente. Caro Vincenzo, ma tu in tutti questi anni hai mai pagato la luce, hai mai pagato l'acqua, hai mai pagato il gas?
Crucio, per 10 anni abbiamo la luce abusiva perché lo Stato così ha voluto.
Sì, ma tu che mestiere fai, Vincenzo?
Io faccio il pizzaiolo.
Il pizzaiolo, ma dentro quella casa là, ovviamente affitto non se ne paga, no? Zero.
Oggi paghiamo l'affitto oggi.
Vabbè, ma che me volevi dire? Che c'è un racket dietro, che c'è una mafia dietro?
Ci vorrebbe una trasmissione intera.
Una trasmissione intera per spiegare tutto, amico. Intera per spiegare tutto. Vincenzo, comunque intera, ma tu alla fine mi stai dicendo io sono un abusivo e diciamo da un certo punto di vista me ne vanto, o no?
No.
Non te ne vanti. Allora che cazzo è occupata a fare quella casa? Perché stai ancora dentro quella casa abusiva?
Occupato perché non avevo alternative.
Non avevi alternative. Fermi tutti, ragazzi. Italiani!
Ehi! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30.
Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Ciao, grandi a voi. Vedo che state parlando di politica, invece parla di fica.